Buonasera cari amici, buonasera a tutti, benvenuti e bentornati a Notte Horror. Siamo come ogni giovedì in compagnia di Maura.
Buonasera.
E di Matteo.
Ciao a tutti.
E questa sera avremo ospite un personaggio molto molto speciale, un maestro delle tenebre. Di più,
io ho il cuore che mi sta per uscire, proprio per alzare fuori dal petto, anzi me lo squarto, me lo tiro fuori, perché è un mito per me. Io lo ascolto da quando sono piccola, perché mia sorella ha comprato questo disco meraviglioso, lo anticipo, lo dico, Profondo Rosso.
Entreremo.
E io me lo ascoltavo la mattina prima di andare a scuola, meraviglioso.
Cioè, capito che scuole ha fatto la nostra Maura.
Insomma, per arrivare a Notte Horror ci vogliono certe credenziali.
Quindi lui frequenta vampiri, demoni, zombie, i maestri della notte, ma scopriremo che oltre a un lato dark c'è molto, molto di più. Questa sera saremo in compagnia di Claudio Simonetti e potremo dire The Devil is Back. The Devil is Back. Buonasera maestro, bentornato.
Buonasera, grazie, ciao a tutti, ciao.
Abbiamo iniziato con una produzione nuova 2019, ma adesso il diavolo è tornato.
In realtà, nel 2019 è uscito in America prima, perché l'abbiamo portato in tour, però ufficialmente il disco è uscito i primi di 2020, quindi in realtà per l'Italia è 2020.
E quindi ci siamo proprio...
Esatto, siamo qua, sì. Abbiamo fatto giusto il tempo a pubblicarlo prima di che ci rinchiudessero a casa.
Eccoci, e quindi adesso facciamo un lancio italiano. The Devil is Back. Perché? Di che cosa si tratta? Che cosa ci racconta questa volta?
Ma no, niente, praticamente questo è l'album nuovo, finalmente dopo tanti anni, con la mia nuova formazione, Claudio Simonetti Goblin, abbiamo fatto finalmente un album nuovo con tutti gli inediti. Il pezzo di punta è questo, troverete anche un video molto interessante su YouTube proprio di The Devil's Back, perché è stato fatto da un australiano con la stop motion, con dei pupazzi animati, col pongo, una cosa molto fatta molto bene, molto particolare.
Noi ci stiamo già leccando i baffi, perché quando si parla di Claudio Simonetti si entra a pieno titolo non solo nella storia della musica, ma nella storia del cinema.
Beh, del cinema, sì, diciamo, di cinema di genere, sì, sicuramente in Italia e anche nel mondo.
Nel mondo.
Sì, certo.
Parliamo di mondo, appunto, lei ha citato l'America e, sì, e il Giappone, so che è amatissimo in Giappone.
Giappone, Stati Uniti, noi ogni anno facciamo tour sia in Giappone che negli Stati Uniti. Sono stato anche in Australia, insomma, diciamo che stranamente è un genere che piace in tutto il mondo, proprio perché i film di Dario Argento poi sono molto amati, le musiche di conseguenza.
Questa sera, se lei è maestro ha voglia, ripercorriamo un po', anche velocemente, perché insomma più di 40 anni di carriera, diciamo, X anni insomma, è vero, perché lei poi è giovanissimo, come tutte le entità eterne, non cambia mai.
Meno male, va. Diciamo di sì.
È vero. E sì, quindi ripercorriamo un po' non solo i suoi successi musicali nell'ambito del cinema, delle colonne sonore, della musica da film, di cui lei è stato poi uno dei primi ad avere questa valenza così forte, così impegnativa.
Beh, diciamo, come gruppo rock che abbia fatto una colonna sonora di un film soprattutto importante come quello di Dario Argento, siamo stati veramente i primi. Quindi sicuramente
lei è il primo
forse anche gli unici, perché poi non è che ce ne sono stati altri.
Quindi inizieremo a fare una serie di domande, perciò abbiamo cominciato dai giorni nostri, dalle ultime composizioni, appunto The Devil Is Back.
Sì.
Adesso raccontiamo piano piano, facciamo un passo indietro, perché in Italia, ecco,
eccolo qua,
e abbiamo detto tutto,
e il terrore scorre.
Maestro, è difficilissimo sfumare le sue composizioni.
Doloroso,
sì,
aggiungerei.
Vabbè.
Allora, è la colonna sonora di Profondo Rosso, che tra l'altro quest'anno ha anche un anniversario importante.
Eh beh, sì, festeggia i 45 anni. Infatti, proprio per festeggiare questi 45 anni, abbiamo proprio col mio gruppo rifatto, addirittura risuonato completamente da capo tutta la colonna sonora originale, ed è uscita proprio in questi giorni per il 45° anniversario di Profondo Rosso.
Così noi abbiamo già due notizie, esatto. il nuovo CD, la nuova composizione per l'Italia e l'anniversario per Profondo Rosso, che noi abbiamo il nuovo CD, che tra l'altro è in vinile rosso.
Sì, sì, esatto, brava, è un vinile rosso macchiato, si chiama Splatter Vinyl. Esatto, è uscito con la mia etichetta, la Deep Red, distribuita dalla Self di Milano, e quindi molto presto si troverà dappertutto, insomma. Ma tra parentesi, sta per uscire anche un box speciale dove dentro addirittura ci sono dei gadget, è veramente bellissimo.
Ma noi non mancheremo,
lo voglio.
I collezionisti in questo momento hanno fatto un salto sulla sedia.
No.
Allora, maestro, deve sapere che il direttore della nostra radio, Radio Atlanta, Mauro Tosi, sì, ha moltissimi dei suoi dischi CD. Ieri abbiamo fatto il calcolo degli LP in vinile di Profondo Rosso, ne ha 6. Più questo.
Addirittura.
Sì, sì.
Vabbè, 6 nelle varie versioni, che poi ne hanno fatte una marea, esatto. Sono state ristampate in varie versioni, in varie tipologie, dischi, CD, con anche dei pezzi inediti dentro, insomma un po' di tutto.
La domanda è forse un po' banale, ma ci incuriosisce. Vi aspettavate questo successo?
Assolutamente no. E noi vivevamo un'epoca dove c'era il rock progressive italiano, stiamo parlando della metà degli anni 70, in cui questo genere andava molto bene, però era sempre un genere di nicchia, comunque nessuno aveva mai sfondato con un disco di prog. Pensate che le band che facevano il prog, i primi sono stati New Trolls, PFM, persino i Pooh fecero un album, Parsifal, che era prog, però poi ebbero successo grazie alle canzoni, alle canzoni quelle più commerciali.
Dal prog al pop.
Noi, esatto, invece noi siamo rimasti nel prog e siamo riusciti ad avere un successo enorme con una musica veramente fuori da ogni canone dell'epoca, dell'epoca della musica commerciale, perché per il prog vabbè eravamo in sintonia, però non ci aspettavamo mai di vendere, addirittura sta vendendo più di 4 milioni di album, non penso che sia mai successa una cosa del genere in Italia.
Come è nata poi la collaborazione con Dario Argento, con il regista di Profondo Rosso?
Ma Dario Argento ha finito da poco il suo quinto film, che era Profondo Rosso. Lui era già un regista affermatissimo, ha fatto grandi film di grande successo già prima, e ha chiesto di fare la colonna sonora a Giorgio Gaslini, un grandissimo musicista italiano che aveva cominciato a lavorare, però Dario non era soddisfatto, per cui lui voleva invece un gruppo rock che facesse queste musiche, e voleva addirittura i Pink Floyd, i Deep Purple, e chiese all'editore Carlo Bixio se poteva contattare questi gruppi. Fortunatamente noi stavamo registrando proprio a Roma, per la Cinebox Record di Carlo Bixio, il nostro album, e il nostro produttore, appunto Carlo Bixio, gli propose di ascoltare la nostra musica. Dario venne in studio, ascoltò quello che stavamo facendo, gli piacque talmente tanto che disse va bene, proviamo a farlo fare a questi ragazzi. E poi noi siamo entrati in studio, dovevamo semplicemente eseguire le musiche di Giorgio Gaslini, e il destino ha voluto che Gaslini lasciasse il campo, perché non so, per problemi con Dario Argento dei quali non conosciamo, non sappiamo niente.
Il diavolo ci ha messo la coda
e noi ci abbiamo messo il coperchio. E quindi Dario venne e ci disse: ragazzi, qui non ci sta più il musicista, dovete fare la colonna sonora voi. Praticamente mancavano tutti i temi principali, anche se poi Gaslini aveva già fatto delle cose molto belle con l'orchestra, tra parentesi il canto della bambina, quello era già suo, era già fatto lui. Però insomma, poi è nato Profondo Rosso, Mad Puppet, Dead Dice, tutti i brani principali del film li abbiamo fatti noi.
E so anche che c'è un piccolo evento quasi misterioso, soprannaturale, legato a una cassetta che voi stavate registrando in quel periodo, giusto?
No, la cosa strana fu che andammo a casa di Dario Argento la prima sera per un incontro, e lui aveva cambiato casa da poco e non aveva la corrente a casa, per cui siamo stati a lume di candela ad ascoltare tutte le musiche che ci servivano sul Mangianastri a batterie. Quindi quella è stata veramente il nostro inizio dark.
È stata veramente un'ambientazione ad hoc, potremmo dire.
Esatto. E che così, poi, posso dire una cosa bellissima, che è uscito proprio oggi Panorama, nuova rivista di Panorama di questo mese, in cui hanno dedicato a me due pagine addirittura.
E l'abbiamo visto.
Esatto, per cui racconto tutte queste cose, che poi si trovano anche nel mio libro, la mia biografia,
Il ragazzo d'argento,
che abbiamo qui,
esatto. Che stavamo leggendo,
e lì racconto veramente tutto, racconto un'epoca, sì. Racconto non solo la musicale, ma anche come si viveva, quello che succedeva, insomma, e tutti i nostri anni 60, 70, 80, 90, insomma, diciamo, ecco, sono stati gli anni veramente più belli della mia vita, insomma.
E noi questa sera le faremo raccontare però qualcosa che nessuno troverà nell'intervista e nel libro. La convinceremo a raccontarci ancora di più.
Ogni tanto c'è qualche cosa. Infatti ogni tanto, quando avevo letto poi il libro, l'avevo riletto, ho detto mannaggia, mi sono scordato un sacco di cose da raccontare. Sì. Beh, insomma, in 45 anni di più, quasi 50 anni, anzi di più, perché io ho cominciato a 16 anni.
Esatto, quindi, a 16 anni.
16 anni io già suonavo, andavo nei locali, facevo i night club, suonavamo dappertutto, sì. Ma non come facciamo musica
con un suo gruppo.
Ho avuto i vari gruppetti con i quali lavoravo, insomma, all'epoca. Ma erano gruppi solo per suonare e lavorare, non erano niente di che, non facevamo musica nostra.
Quindi, ma lei è anche figlio d'arte, quindi era nato a pane e musica, potremmo dire.
Quello sì, è stata una grande fortuna per me essere nato, cresciuto e vissuto in questo ambiente grazie a mio padre.
Noi vogliamo farle sentire una cosa a proposito di Enrico Simonetti.
Sì.
C'era una volta Gina, gallina padovana trasferita a Venezia per motivi di pollaio. Gina era giovane, bella, illibata e nullipara, e viveva tranquilla e felice. Un giorno sentì un gran suono di campane e di zampogne e capì che si avvicinava il Natale. Ma il Natale per Gina rappresentava l'incubo, la tragedia, la nemesi. Sì, perché un anno prima Natale suo cugino Piero, della famiglia dei Capponi, era stato invitato a un pranzo ed era finito tutto nudo in gelatina. Potete immaginare che razza di Natale si preparava per la nostra...
E c'era già tutto, se la ricorda.
Questo mio padre era famoso anche per le favolette per i vecchietti, si chiamavano.
Esatto.
Queste favolette erano bellissime, bellissime veramente. Sì. Ma poi con una grande abilità, perché poi lui suonava e contemporaneamente parlava e raccontava, che è una cosa che è difficilissima da fare.
Quindi quando è nato poi la sua passione per la musica?
Ma io ho cominciato a studiare il pianoforte a 8 anni, quando vivevo in Brasile, perché io sono nato in Brasile, dove ho vissuto fino a 11 anni, e poi con i primi gruppetti verso i 14 anni mi sono messo a suonare poi la chitarra, addirittura suonavo quando, all'epoca dei Beatles, Rolling Stones, e così. Poi dopo invece sono ritornato alla tastiera, al pianoforte, e ho studiato, poi mi sono iscritto al conservatorio dove ho fatto pianoforte e composizione, quindi ho cominciato da giovanissimo, insomma.
E io che ho incominciato a leggere l'autobiografia, che è splendida, è piena di dettagli meravigliosi, ho letto poi anche di questo passaggio dal Brasile all'Italia, che è stato duro comunque, perché là era tutto colorato, vivace, persino la televisione.
Era un'altra epoca, un altro mondo, il Brasile era ancora un paese splendido, meraviglioso. Infatti poi pochi anni dopo che andammo via dal Brasile ci fu il famoso golpe militare e da lì cominciò a cambiare tutto. Io in Brasile addirittura già c'era la televisione a colori, con tanti canali, con tanto, sembrava la televisione italiana che è di adesso, già c'era allora. Quindi venire da un paese così libero culturalmente, anche insomma, come un paese molto molto ricco di allegria, di sole, di solarità, venire in Italia negli anni 60, dove c'era, non dico il proibizionismo, ma quasi, la televisione finiva alle 10 di sera, alle 10 e mezza, in bianco e nero, con due soli canali, dove era vietato tutto, insomma è stato un cambiamento abbastanza radicale per me.
C'era però un colore particolare che l'aspettava in Italia, un profondo rosso.
Beh, ma quello molti anni dopo, sicuramente.
Cioè. Però la musica l'ha aiutata parecchio a questo punto, cioè a trovare la musica l'ha aiutata parecchio a trovare la libertà, cioè a esprimere la libertà.
No, ma poi no, certo, la musica mi ha sempre dato fuori, perché comunque sono difficili, mi sono sempre rifugiato anche nella musica. E quindi
ogni tanto il diavolo continua a metterci lo zampino nel sonoro, quindi eravamo rimasti alla musica che poi le ha dato ispirazione. Ecco, da dove trae ispirazione poi?
Ma in realtà, allora, io appunto quando ho cominciato poi a suonare il rock, così era la fine degli anni 60, quindi amavo moltissimo, sono cresciuto ascoltando Emerson, Lake & Palmer, Deep Purple, King Crimson, Yes, e tantissimi altri gruppi dell'epoca, quindi il mio background è quello, unito per di più alla musica classica.
Questo è proprio forte, anche la struttura che dà. Anche
perché c'era molta analogia fra musica rock e musica classica all'epoca. Tant'è che poi io feci il famoso album Classics in Rock, dove ho risuonato tutti i brani più famosi rock, riarrangiando i brani quelli più famosi, la Chiave di Luna di Beethoven, l'Aria sulla quarta corda, Toccate Fuca di Bach e tantissimi. Tant'è che adesso l'anno prossimo ristamperò il vinile, un doppio vinile proprio di Classics in Rock.
Fantastico, per noi che siamo appassionati di musica e di vinile.
Io devo ringraziare moltissimo il ritorno del vinile, perché ormai i CD praticamente si stanno estinguendo, e quindi invece c'è un grosso ritorno a comprare i dischi grazie ai vinili, grazie a queste nuove, diciamo, anche prodotti confezionati anche in un modo bello, come dischi colorati, box, tantissime cose, quindi diventano oggetto anche da collezione oltre che da ascolto, chiaramente.
Qual è stato proprio il primo disco che ha comperato lei, proprio con i suoi soldi, col suo stipendio?
Se non me lo ricordo, però dovrebbe essere roba tipo Satisfaction dei Rolling Stones.
Insomma,
io ero un grande fan dei Rolling Stones, non amavo i Beatles all'epoca, cosa che invece poi nel tempo ho ribaltato, perché poi ho scoperto che i Beatles invece erano proprio i Beatles e non ce n'è per nessuno. Però i Rolling Stones, forse perché era il mio animo più rockettaro che usciva fuori. Però diciamo che il brano che mi ha fatto tornare alle tastiere, che mi ha fatto capire che il rock era fatto non solo di chitarre ma di rock, ma anche di organo, sono stati Procol Harum con A Wider Shade of Pale. A Wider Shade of Pale è un mito, un classico della musica pop rock degli anni 60, e quindi quando ascoltai quell'organo Hammond che faceva quelle note in stile Bach, ho detto oddio che meraviglia.
E noi stiamo viaggiando proprio. L'organo è molto presente nelle sue composizioni.
Sì. Per quello, più che altro in queste ultime cose, sono molto. Cioè, l'organo da chiesa è stato quello che ha caratterizzato moltissimo Profondo Rosso, perché noi abbiamo registrato la colonna sonora di Profondo Rosso a Piazza Euclide a Roma, sotto una cattedrale dove c'è uno studio di registrazione molto grosso, uno dei più grossi di Roma, dove registrano orchestre. E allora io, vedendo che c'era questo organo sopra con 15.000 canne, quando abbiamo registrato Profondo Rosso, ho detto perché non ci mettiamo l'organo, visto che sta qui. È uno dei pochi studi, penso, in Italia che ha l'organo collegato con lo studio direttamente con i microfoni. E così, grazie a quello, abbiamo dato questo sound da chiesa horror proprio a Profondo Rosso. Questo, e poi l'ho usato anche in altri brani.
Questo sound gotico.
Sì, esatto, sì.
Dopo Profondo Rosso però c'è anche Suspiria, quindi continua il suo sodalizio con Dario Argento.
Ma Suspiria è il film di Dario Argento più famoso in tutto il mondo, sicuramente, e più di più qualsiasi altro. In Giappone uscì prima Suspiria, e per un grande successo, e poi dopo fece uscire Profondo Rosso dopo, chiamandolo Suspiria parte seconda. sì. E io suonando, siccome io suono anche le colonne sonore dal vivo, facciamo in Giappone sempre, quando è stato 2 anni fa, feci proprio Profondo Rosso, e si chiama ancora Suspiria parte seconda.
Eccolo.
Yeah.
anche qui l'atmosfera ci porta direttamente nella magia, nel mistero e nelle notti gotiche.
Sospiria è sicuramente anche il lavoro più, diciamo, quello che veramente il sound of Goblin, che ha influenzato poi tantissimi altri musicisti e registi, perché mentre Profondo Rosso, per carità, a me piace anche Profondo Rosso, ovviamente è più bello di D'Argento, anche la musica mi piace molto, però la musica era molto prog rock tipica dell'epoca, anche se c'ha un suo sound molto particolare, però Suspiria invece è completamente diversa, è veramente lì abbiamo creato veramente qualcosa di nuovo, anche perché poi Profondo Rosso, col fatto che dovevamo fare la colonna sonora in maniera in pochi giorni, perché Gaslini l'aveva già cominciata, noi l'abbiamo fatta in meno di 10 giorni, abbiamo registrato tutto il film. Invece Suspiria abbiamo avuto 2 mesi in studio tranquilli, abbiamo fatto varie sperimentazioni, come si può sentire abbiamo usato il Buzuki, i tabla indiani, il Moog quello grosso, la celesta, un sacco di strumenti etnici e anche strumenti acustici. C'è stato un grande lavoro di ricerca in Suspiria, ecco, diciamo.
Devo dire che, allora, io provo brividi diversi sentendo Profondo Rosso, e che mi ha dato proprio l'imprinting, ma anche slegato dal film. Devo dire che io oramai queste musiche fanno parte della mia library musicale, sono completamente lontane dal film, cioè, mi fanno una paura becca. Io di notte non le posso sentire, se no sono finita, cioè Matteo è finito perché lo vado a svegliare. E queste musiche, cioè, soprattutto la seconda, che riguarda poi magia, stregoneria, per cui si entra proprio prepotentemente nel soprannaturale, c'è questa idea, questi sospiri che avvolgono completamente, che sono vero, giusto? C'è, cioè, questa idea
infatti, per esempio, quando è stata composta Suspiria con questo arpeggio, io mi è venuto in mente che forse poteva spaventare ancora di più mettendoci la voce, che è quella lì,
ha funzionato egregiamente.
Esatto, e quindi quello spaventa ancora di più, perché già non so per quale motivo tutto ciò che riguarda carillon, canti di bambini, così spaventano sempre tutti, forse perché i bambini comunque nel cinema horror sono sempre inquietanti e sono delle figure, non lo so perché i bambini mettono paura, eppure dovrebbero essere le figure più candide, gli esseri più candidi del mondo, invece i bambini forse dentro hanno una malvagità che atavica, no? Che viene dall'uomo, no? Infatti molti sono appunto dei film, basta vedere L'Esorcista, alla fine la protagonista era una bambina, e quindi questo carillon di Suspiria già poteva spaventare da solo, però con l'aggiunta della voce malefica sopra gli ha dato quell'imprinting più forte.
Ma posso chiederle se lei ha paura, cioè per esempio gli scrittori, io e Matteo siamo scrittori, per cui quello che scriviamo poi ci deve far paura e diciamo sì, funziona, anche per lei è così quando compone?
Ma io devo essere sincero, potrei mentire spudoratamente e dire sì, io provo una grande, non è vero, no, perché poi con passare degli anni, allora innanzitutto noi vediamo il film senza suoni, senza musica, molto spesso con la presa diretta delle voci, neanche doppiato, quindi il film si spaventa ma non spaventa più di tanto. Chiaramente poi aggiungendoci la musica cambia completamente, però è difficile provare paura sentendo le cose proprie, insomma a me succede così, ecco, magari mi posso spaventare se vedo un film che non ho fatto io, ma così i film che ho fatto io sinceramente non mi hanno mai spaventato.
E tra le musiche che non ha fatto lei, musiche di paura, quale le viene in mente? Qualcosa che le fa veramente paura? Che mette
Sicuramente il mio compositore preferito era Bernard Herrmann. Bernard Herrmann era compositore di Hitchcock. Secondo me lui era un genio, vero? Non solo per i film di Hitchcock, perché ha fatto tantissimi film, è stato uno dei più grandi musicisti e compositori della storia. Però secondo me l'idea di fare le coltellate nella doccia con i violini che facevano sì. E tutte quelle, cioè quello è geniale, mette veramente paura, e quella è la musica vera da paura, quella che sottolinea le scene cruente, dando, diciamo che i film che ci sono adesso, io ne vedo tanti film horror, le musiche insomma non è che siano un granché, ormai a Hollywood non badano più a come una volta a sottolineare le scene, è diventata molto musica
di sottofondo, così,
di sottofondo consumi, invece quando basti pensare quella, appunto la scena della doccia di Hitchcock, se non ci fosse stata quella musica non sarebbe stata la stessa cosa. Oggi non fanno più quelle cose e quindi ecco perché quelli spaventano molto, come mi spaventavano da ragazzino i film della Hammer, i famosi Dracula e tutti questi qui con Christopher Lee, Vincent Price, e c'erano delle musiche splendide, bellissime.
Sappiamo tra l'altro che i vampiri, il conte Dracula era il suo babau di elezione, se così si può dire.
Beh, Dracula, a parte che ho fatto anche il film Dracula di Dario Argento, insomma, è stato, infatti, per me è stato, secondo me, a parte il film, vabbè, non vorrei parlare del film, però come lavoro per me è stato uno dei più belli che abbia mai fatto, insieme alla Terza Madre. Sono lavori molto grossi, fatti con grandi orchestre, con cori, insomma è stato un lavoro molto impegnativo, e quindi mi hanno dato una grande soddisfazione. Ecco, oggi quando io risento quei dischi mi piacciono molto, anche se purtroppo il film non hanno avuto.
In questo programma, quando poi lei evoca una musica, poi accade. La Terza Madre.
Una domanda per lei, maestro: quanto è durato il sodalizio con Dario Argento?
È cominciato con Profondo Rosso 45 anni fa, poi dopo io ho continuato a fare i film con lui, tranne c'è stata solo tra Opera e Nonno Sonno lui fece
Inferno, la Sindrome di Stendhal. La Sindrome di Stendhal, certo.
Con Morricone, e poi fece Ti piace Hitchcock con Pino Donaggio. Però io ho fatto quasi tutti i film, la maggior parte dei film ho fatto io. Ho fatto 11 film con lui come regista, più 3 prodotti da lui, che erano Zombie, Demoni e Vampir, sempre di Romero.
Quindi non solo Dario Argento, la sua collaborazione poi ha attraversato e ha incontrato i maestri del cinema horror, ha parlato di Romero.
Beh sì, anche se diciamo che con Romero è una cosa un po' molto particolare, perché Romero all'epoca, parliamo del 1978, non lo conoscemmo mai, perché in realtà lui aveva fatto questo film Zombie, Dawn of the Dead, ed era uscito in America con una colonna sonora presa da library americane, con musiche molto anni 50, insomma non era proprio un granché, tant'è che Dario Argento ci disse: guardate ragazzi, il suo film è tanto bello ma le musiche proprio non vanno bene, io direi di ridistribuirlo qui almeno in Europa o in Italia, però rifatele voi le musiche. E noi rifacemmo le musiche senza consultare Romero, non abbiamo mai conosciuto. Poi dopo invece il film è stato ridistribuito in America con la colonna sonora dei Goblin, ed ebbe anche quello un grande successo. E io ho conosciuto Giorgio Romero 3 anni fa a Lucca, al Festival di Lucca.
Poi vi siete incontrati alla fine.
E ci siamo incontrati alla fine, poverino, proprio un anno prima che lui morisse. Quindi sono stato molto contento di averlo conosciuto, di aver parlato con lui, di essermi confrontato. Abbiamo passato un pomeriggio intero insieme, è stata una bellissima esperienza molto bella. E tra parentesi, in quello stesso festival c'era anche un altro regista con il quale io ho fatto 5 film, che è Ruggero Deodato.
Ruggero Deodato, esatto.
Sì, sì. E il famoso, che fece il famoso Cannibal Holocaust.
Quindi ha frequentato proprio, ha collaborato con tutti i registi che poi noi amiamo.
Insomma, quelli italiani, sì, ho lavorato con Lamberto Bava, con Lucio Fulci. Sì, poi anche Lucio Fulci, poi, anche Sergio Martino, anche se lui poi usava un pseudonimo, Martin Dolman, americano. Insomma, ho lavorato con parecchi registi, però ho lavorato anche con registi di film non horror italiani, ecco, ho lavorato pure con Castellano e Pipolo, con Samperi, quindi ho lavorato con tantissima gente.
Perché poi c'è un'anima gotica, ma c'è anche un'anima dance.
Beh, quella è il mio lato brasiliano, eh.
Quindi c'è quest'anima molto solare, e noi abbiamo una musica, una canzone che anche qua ci ricorda delle sensazioni un po' diverse da Profondo Rosso.
Sì.
One, two, three, quattro.
E a questo punto la domanda è: questo è il Claudio Simonetti che sostanzialmente abbiamo conosciuto di meno, ma solo per quantità di discografia, ma è in agguato anche un ritorno oltre a quello del diavolo? È in agguato anche un ritorno di Claudio Simonetti dance?
No, penso di no, perché purtroppo quei brani che io è stato un periodo della mia vita che è durato dalla fine del 70, nel 78 fino all'85-86, poi dopodiché è finita l'era della dance, della disco music italiana, e poi hanno cominciato a fare tutti la dance house music, techno e tutte queste cose qua, dove praticamente cominciavano a lavorare anche persone che non erano musicisti ma DJ, arrangiatori, così insomma. E quindi ho detto no, vabbè, basta, sono tornato al mio grande amore che era il rock e le colonne sonore, per cui oggi uguale, insomma, non mi ci ritrovo molto nella musica da discoteca di adesso, musica dance di adesso, per cui non lo so, che mai, tu non si può mai dire, comunque magari mi sento, no,
mai dire mai,
no, quello mai, io non sono mai no, mi piace molto cambiare, mi piace, quindi mi piace
essere, a proposito di paraocchi. A proposito di cambiamenti, un'altra domanda, ma passare magari dietro la macchina da presa?
Ma quello anche, insomma, è un lavoro che bisogna saper fare. Io l'ho fatto una volta, lo feci con mia sorella,
facemmo un cortometraggio che si chiama The Dirt, dove praticamente insomma dura 15 minuti e ci siamo cimentati in questa cosa qua. Però insomma fare la regia è abbastanza impegnativo. Anche con, a me piace invece moltissimo fare il montaggio, io ho fatto molti montaggi dei videoclip, quindi sono più bravo come montatore forse che come regista.
Secondo alcuni il film è il montaggio, quindi
Secondo me forse è una figura che pochi conoscono, ma il montatore, io tra le varie cose ho il mio nipote che è un bravissimo montatore, il figlio di mia sorella, che si è appassionato al montaggio grazie al fatto che mi vedeva quando lo facevo io da piccolo. Insomma ho capito anch'io durante... Io ho lavorato molto più spesso durante i film con i montatori che con i registi, perché molto spesso i registi non si intendevano molto di musica oppure erano presi da altri progetti, da altre cose, per cui molto spesso io mi ritrovavo sempre in moviola a lavorare più con i montatori che non con i registi, a parte Dario Argento che è un grande appassionato di musica e un grande esperto, però ho lavorato molto con i montatori. Il montatore è una figura molto importante, perché il montatore è quello che può, che dà un senso al film girato da un regista, cioè un montatore che ti monta un film bene, che dà un senso bello, un ritmo serrato a un film, gli dà. Io ho visto come qualche volta è capitato che i produttori non erano contenti di un montaggio e chiamarono un altro montatore, e effettivamente l'altro montatore aveva ribaltato il film e l'aveva fatto diventare un'altra cosa. Infatti danno gli Oscar ai montatori proprio per questo motivo qua. Il montatore è colui che racconta, che sa mettere insieme tutto il racconto di una storia, ecco, girato poi più o meno bene da un regista. Delle volte i montatori salvano anche film brutti o girati male, ecco.
Che lavora in un battito di ciglia, come si suol dire, infatti.
È un lavoro bello, molto interessante quello del montatore.
Ed è sempre una questione di ritmo.
Oggi poi vediamo queste nuove serie americane girate con un ritmo vorticinosi, tipo videoclip, insomma, e i montatori oggi sono veramente fondamentali, più che una volta sicuramente.
Molto spesso però la colonna sonora è proprio una dei principali motivi per il successo di un film. Con una colonna sonora che noi definiamo azzeccata, il film poi rimane nella storia, nell'immaginario
Io dirò di più, la musica sopravvive al film, perché sono sicuro che molta gente conosce Profondo Rosso ma non ha visto il film. Sospiri, anche perché la televisione continuamente trasmette queste musiche, no? Fenomena, Sospiri, Profondo Rosso, ma sicuramente molti ragazzi, molti giovani non hanno mai visto il film, magari gli piace la musica ma non hanno visto il film. Io penso che le musiche ancora oggi, quando uno sente il Dottor Divago oppure Guerre Stellari o tantissime musiche meravigliose, il film sì, te lo ricordi, ma vagamente, però la musica ha lasciato l'impronta che non morirà mai.
Prima lei ha raccontato che ad un certo punto avete deciso, poi anche con il suo nuovo gruppo, di suonare dal vivo le colonne sonore del film mentre viene proiettato, e questo è anche il progetto a cui si sta dedicando.
Sì, questa è una delle varie cose. In realtà non è stata un'idea mia, ma è stata una richiesta fatta nel 2009 al Festival del Cinema di Torino, in cui, oddio adesso mi sfugge il nome, era il chitarrista dei Subsonica, che si chiama Max, non mi ricordo.
Busta?
Busta è il tastierista.
sì. Vabbè, insomma, lui praticamente era uno degli organizzatori e gli venne in mente di farci eseguire, allora io ho un altro gruppo che si chiamava I Demonia, di eseguire Profondo Rosso in piazza CLN, dove Dario Argento ha tirato il film, la piazza famosa con le due fontane, una piazza enorme.
Diremo la location quindi, adesso ecco, si chiama...
la piazza CLN a Torino, insomma, noi abbiamo eseguito Profondo Rosso per la prima volta dal vivo con Dario Argento presente, e mi ricordo c'erano 10.000 persone sedute per terra per strada, una cosa incredibile, indimenticabile. È stata la prima volta che abbiamo fatto un film dal vivo. Poi dopo per molti anni non abbiamo più fatto, poi ho ricominciato a farlo invece quando me l'hanno chiesto in altri paesi, poi dopo io addirittura feci una cosa inedita che in realtà poi ho fatto solo 3 volte. Io ho scritto tutte le musiche per il film Nosferatu di Murnau e l'ho eseguito solo 3 volte, una volta a Parigi, un'altra a Montpellier e un'altra volta a Trento. Poi non l'ho mai più fatta. Poi dopodiché hanno cominciato a chiedermi Suspiria, Profondo Rosso, insomma, poi alla fine abbiamo suonato quasi sempre i film più famosi. Abbiamo fatto anche Dawn of the Dead in Giappone, poi ogni anno faccio un film diverso. L'anno scorso abbiamo fatto Tenebre, quest'anno a ottobre è arrivato e facciamo Fenomena per la prima volta. Quindi è bellissimo suonare la colonna sonora eseguendo le musiche esattamente come erano all'epoca.
Scritte e pensate.
Beh, è un lavoro anche molto impegnativo, è non facile, sì. Però vabbè.
Eccezionale, se posso. Maestro, c'è una cosa che volevamo chiederle.
Questa era la versione dei demoni, però quella che avevo mandato.
Ah, fantastica, è vero.
Bella, mi piace molto, infatti, perché è un po' diversa da.
Ma una domanda davvero da. Sì. Mi dispiace davvero da fan. Da fan. Ma la sua preferita, può dirlo? Qual è?
Ma una delle mie preferite, vabbè, secondo me è Fenomena, perché è stato il mio primo film da solo con Dario Argento in cui mi sono potuto sbizzarrire senza la collaborazione di nessuno a scrivere la musica. Però sicuramente Profondo Rosso e Suspiria, insomma, sono queste quelle più belle.
Io stasera dormo con la luce accesa perché ho una paura, cioè tutte quelle più. Volevo chiedere, lei prima parlava della libertà, di poter essere libero di gestire la musica. So che lei è un acquario, cuspide, pesci con, se non erro, ascendente scorpione, giusto? Per cui portato verso la libertà, eccetera. E proprio. È vero, sì, un indipendente, un ribelle, cioè. E leggevo proprio, perché vabbè, io non mi intendo molto di astrologia, più di magia, ma di astrologia leggevo appunto che Acquario è retto da Urano, che è il pianeta del progresso, il prog, per cui stavo pensando che proprio è scritto vero, nelle stelle.
È vero, anche mio padre addirittura era Acquario, quindi era proprio al 100%.
Anche perché Acquario è aria, nonostante Acquario faccia pensare, aria per cui musica, tutto quello che è sì. Comunicazione, poi comunicazione attraverso che è stupendo. Io sono
sì, è vero.
alla fine siamo riusciti a farle raccontare qualcosa che aveva dimenticato, qualche episodio che ancora non ha svelato a nessuno, il profondo Claudio Simonetti.
No, ma un altro episodio carino è il fatto che quando andai a casa di Dario io a fargli ascoltare il provino di Fenomena, anche quel giorno gli mancava la corrente a casa, neanche a farla apposta. E quindi per fortuna io il mio Walkman gli feci ascoltare il brano, il provino che avevo fatto, che si legherà al destino.
È proprio il destino.
Speriamo che tutti i film che farò manchi la corrente a casa del regista, così avranno successo.
Così entriamo subito nell'ambientazione, quindi è l'ultima, perché ormai il tempo ci sembra di aver appena iniziato e invece il racconto potrebbe durare all'infinito, senza tempo. L'ultima domanda è: come mai tra i suoi gruppi, uno dei primi, non il primissimo, ha scelto il nome Goblin? Come mai la scelta del nome?
No, allora in realtà quando fummo scelti da Dario Argento, noi stavamo registrando un album e il gruppo si chiamava Oliver, perché noi venivamo da Londra, dove avevamo fatto un disco prog, cantato, e stavamo registrando proprio quel disco in Italia. Quel disco poi è uscito con il nome Cherry Five. Dopo che è uscito Profondo Rosso uscì anche questo Cherry Five, che però purtroppo, siccome Profondo Rosso sta cominciando ad andare bene, abbiamo dovuto abbandonare quel progetto, anche se è uscito, e tra le varie cose la Cinemax ne stampò pochissime copie, tipo 500 copie, e oggi è uno dei dischi più rari da trovare. Infatti in tutte le fiere che fanno dei dischi, quando si trova una copia di Cherry Five si può pagare anche 4.000 euro, perché è un disco molto richiesto e introvabile praticamente.
Una vera chicca per gli amanti.
Esatto, però siccome contemporaneamente noi stavamo registrando sia quel disco che Profondo Rosso, e tra parentesi avevamo cambiato batterista e non c'era il cantante, che era Walter Martino, anche lui un figlio d'arte del famoso Bruno Martino, allora la Cinemax di sua iniziativa ci cambiò, mise il nome Goblin, scelto da non so che, non lo saprò mai, per cui ci siamo ritrovati questo nome Goblin, un nome molto felice, al contrario di Cherry Five, che invece non è un granché, come a posto di Oliver. Invece Goblin è stata una scelta veramente molto bella, molto fortunata.
Che poi l'ha accompagnato Goblin, New Goblin e adesso Demonia.
No, Demonia sono stati fino al 2006. Adesso ormai da tanti anni io lavoro con il Claudio Simonetti Goblin, con i quali faccio.
E quindi è tornato ai Goblin, Claudio Simonetti.
Diciamo che The Devil is Back, l'album è dei Claudio Simonetti Goblin.
Esatto. E si ritorna poi alle origini con David.
Certo, sì, esatto, perché Demonia era un progetto molto più heavy metal, erano gli stessi pezzi però suonati in una maniera un po' diversa, come avete sentito Tenebre prima. Tenebre, quella è adesso non so se avete messo la versione dei Claudio Simonetti Goblin, però l'arrangiamento era quello dei Demonia, quello lì.
Quindi ci sono poi contaminazioni, contributi.
Sì, perché poi io ho preso con me sempre musicisti giovani, anche se il chitarrista Bruno Previtali suona con me da 20 anni, e invece gli altri due musicisti che ho preso adesso, una ragazza che suona da Dio il basso, è l'unica, una delle veramente, non ho mai sentito suonare così bene il basso, soprattutto in stile Goblin, che è insieme al batterista Federico Maragoni, che è anche il suo compagno, insomma è una lezione ritmica imbattibile. Quindi grazie a loro abbiamo fatto questo disco nuovo, abbiamo fatto anche un disco The Greatest Hits, volume primo, con tutti i più grandi successi. Insomma stiamo lavorando, stiamo andando molto bene, sono molto soddisfatto, perché lavoro con gente che ha energia, giovane, e che ha voglia di proposte nuove e sanno dare qualche cosa, un supporto, un apporto maggiore alla musica.
Vitale, possiamo dire che non si riposa mai?
No, beh, ormai sono 5 mesi che sto a fare il pensionato a casa, perché noi abbiamo fatto gli ultimi concerti, l'ultimo concerto lo feci il 25 febbraio, dopo un tour che abbiamo fatto in Germania, a Nord Italia, e poi a marzo dovevamo andare addirittura. Era bellissimo, a fine marzo dovevamo andare in Messico, wow. E poi dovevamo fare una crociera che si chiamava Cruise to the Edge, che prende il nome dall'album Close to the Edge degli Yes, una crociera organizzata dagli Yes, dove c'erano gruppi internazionali enormi. Dovevamo stare 3-4 giorni in crociera a suonare, e c'erano i Marillion, gli Yes, tantissimi altri musicisti, dei Dream Theater, insomma erano tantissimi. e purtroppo questo Covid ci ha fatto annullare tutto. E da allora, quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, sempre fino a ottobre, sono quasi 7 mesi a casa.
Però la musica ci ha tenuto compagnia, la sua musica ci ha tenuto compagnia.
Sì, per fortuna insomma, che io posso lavorare a casa dove ho lo studio, posso continuare a fare cose nuove, a lavorare, a fare film. Adesso sto facendo un film molto importante americano e quindi ben venga insomma questo periodo di riposo forzato.
Quale sarà poi il prossimo appuntamento? Lo ricordiamo, ci sarà l'anniversario di Profondo Rosso con un'edizione speciale.
Mm-hmm. Sì, che uscirà adesso, è uscito l'LP e poi esce il box fra pochi giorni in versione limitata e poi noi riprenderemo i concerti da ottobre, andiamo in Giappone e poi suoniamo in Italia il 30 a Milano, il 31 a Gorizia e il 1 a Firenze.
Maestro, il 30 di che mese?
È di ottobre.
Di ottobre. Il 30 di ottobre lei ha un invito a Radio Atlanta, che tra l'altro,
Certo.
Mi diceva proprio il direttore che Radio Atlanta nel 2011 si chiama proprio Radio Atlanta Onda Vinilica, perché trasmettevamo in vinile quando tutti si erano convertiti in CD.
È stata la prima radio.
Ecco, questo è Mauro Tosi, il nostro direttore.
Bravo.
Che ci ha fornito tutte le edizioni di Profondo Rosso, quindi se viene vedrà anche delle chicche che non ancora
certo.
Noi la aspettiamo, intanto la ringraziamo tantissimo perché
grazie a voi di tutto, io sono qua, mi fa molto piacere con gente come voi preparata sul...
È stato emozionantissimo,
no, veramente un'emozione e una paura
quella fa bene anche poi fa sentire
grazie no,
Quindi maestro, allora non diciamo in bocca al lupo, ma in volo col vampiro?
Certo, infatti. Io amo i lupi poi, quindi per me...
Viva il lupo!
È bello perché in realtà pochi sanno che in bocca al lupo ha un significato diverso. Cioè significa, siccome la lupa è un animale molto protettivo, la mamma lupa prende i lupetti e li prende in bocca e se li porta per proteggerli, quindi in bocca al lupo io lo vedo più come questo che non come essere mangiato.
Assolutamente, noi siamo poi degli amanti degli animali e come Notte Horror visitiamo i miti, gli archetipi e poi li condividiamo perché la paura è un sentimento vero, reale, perciò i lupi ci hanno accompagnato nel nostro percorso così come ci ha accompagnato lei e allora alla prossima,
poi,
l'aspettiamo.
Poi il simbolo di Roma è la lupa.
La lupa.
Niente.
La lupa.
Romolo, Remo e Claudio.
Esatto.
Maestro, ancora grazie di tutto.
Grazie davvero.
E a presto.
A presto.
Grazie tante.
Grazie.
Salve.
Arrivederci. Lascialo sul sottofondo. è così bella che non vorremmo finisse mai. Profondo rosso, ragazzi, che serata, eh?
Non
che
riusciamo serata. A staccarcene, no. Proprio.
No, ma io consiglio tutti di andare in giro ascoltando, in giro per Milano quando vi muovete, ascoltando queste musiche, cioè Profondo Rosso, ok, ma anche The Devil's Back è meravigliosa. Io oggi me l'ascoltavo e sentivo anche a un certo punto c'è una voce che canticchia sulla musica, e sembra proprio di vedere il diavolo al lavoro. È bellissimo, trasforma la passeggiata, trasforma la spesa, trasforma tutto.
Sono, è bello viverle anche. Sì. Queste musiche.
Tra l'altro, come maestro compositore, ha frequentato tutti i film che parlano di vampiri, di Dracula, di zombie, di ogni genere di horror, ma è una persona simpaticissima.
Assolutamente, cioè, è così bello parlare con lui che saremmo andati avanti per altre puntate che speriamo di fare.
Ragazzi, siamo giunti alla fine della nostra notte horror. Questa sera siamo stati nel profondo del profondo del profondo con Claudio Simonetti, che ci ha fatto spaventare, ma ci ha fatto anche ballare. E quindi, ragazzi, una buona serata a tutti e vi salutiamo con il bacio di Dracula. Al prossimo giovedì con le
sirene.